dopo la grande vittoria che Dio ha donato ad Asa e tutta la nazione, Dio decide di mandare una profeta. 5 anni dopo la sua vittoria, troviamo in Seconda Cronache, capitolo 15, che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, è al lavoro. Capitolo 15 di Seconda Cronache, versetto 1, dice: allora lo Spirito di Dio si impadronì di Azaria, figlio di Oded, il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. Il Signore, Yahweh, è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Sono parole che cercheremo di capire stasera, di cosa vuol dire cercare Dio in questo modo, cosa vuol dire che Dio si farà trovare. Per chi ha potuto nella sua vita qua stare in un modo speciale nella presenza di Dio e sperimentare questa realtà, ti cambia per sempre. E rimane in te un desiderio di sperimentare il più possibile la gioia che si trova nella presenza di Dio. Non ci spiega il motivo per cui Dio ha impadronito, si è riempito la vita di questo profeta Azaria. Può darsi che dopo una grande vittoria abbiamo la tendenza di rilassarci, di vivere in base di quello, ma però non ce lo dice. È solo che lui aveva un messaggio molto chiaro, che il Signore è con voi quando voi siete con Lui, e di cercarlo ed Egli si farà trovare. Sotto il patto mosaico, se erano disubbidienti, Dio potrebbe abbandonare non il patto, non il popolo del tutto, però potrebbe portare giudizi. Noi sappiamo sotto il nuovo patto che, ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine di questa età, non ci abbandonerà mai. Però chiede anche a noi di cercare di avere un rapporto sempre più personale, più intimo, più profondo con Dio stesso. E non era sempre successo nella storia di Israele, perché lui va avanti e dice: per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che lo istruisse e senza legge. Ma nella sua angoscia egli si è convertito al Signore, cioè alla nazione di Dio, Dio di Israele. L'ha cercato ed egli si è lasciato trovare da lui, cioè dalla nazione. In quel tempo non c'era pace né per chi andava né per chi veniva, perché fra tutti gli abitanti di vari paesi c'erano grandi agitazioni. Ed essi erano schiacciati nazione da nazione e città da città, poiché Dio li agitava con ogni sorta di tribolazione. Ma voi siate forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa. Secondo me questa opera che sta parlando è di essere forti e continuare a cercare Dio, perché Lui ci dà una promessa incredibile che si farà trovare. Nel Giacomo capitolo 4, verso 8, leggiamo: avvicinatevi a me e io ed egli vincerà a voi. Avvicinatevi a io e io ed egli si avvicinerà a voi. È una promessa che ho sempre contato su di questo, di avvicinarmi sempre di più al Signore. E questo è stato dato a un re e un popolo, che è un re che faceva le cose buone e rette davanti a Dio, che ha tolto gli idoli, che ha ordinato il popolo di cercare Dio, di obbedire alla sua legge, che ha fortificato, poi ha visto la meraviglia di una grande vittoria davanti a una sfida impossibile di questo esercito di 1 milione di persone. Quindi sta parlando a persone che per 15 anni stavano facendo una cosa che non avevano visto per i 20 anni precedenti e di più. Eppure c'è ancora di più che voi potete fare. E dobbiamo vedere che tipo di reazione hanno avuto. Perché uno potrebbe dire: ma insomma, Signore, non ti cerchiamo? Signore, non siamo stati ubbidienti? Non abbiamo tolto tutto quello che c'era davanti a noi? Invece, versetto 8, quando Asa ebbe udite queste parole e la profezia del profeta Oded, prese coraggio e fece sparire le abominazioni da tutti i paesi di Giuda e di Beniamino e dalle città che aveva conquistato nelle regioni montuose di Efraim, e lì stava lì l'altare del Signore che era davanti al portico del Signore. Poi radunò tutta Giuda e Beniamino e quelli di Efraim, di Manasse e di Simeone che abitavano in mezzo a loro. Infatti molte persone di Israele, quella parte al nord, erano passati dalla sua parte vedendo che il Signore, il suo Dio, era con lui. Io direi che ha chiesto, lui ha preso come il coraggio di continuare ad esaminarsi più a profondo per vedere se c'erano ancora rivali, questi idoli, questi posti abominevoli, sia a Beniamino e Giuda, ma anche in tutti quei posti montuosi a Efraim che aveva conquistato, e di togliere tutte queste cose. E che noi che possiamo sempre chiedere al Signore: Signore, rivelami se c'è qualcosa ancora in me che non va, se c'è qualche persona, qualche cosa, qualche cosa nella mia vita che ancora mi ostacola a seguirti con tutto il mio cuore. E ci chiede veramente un ravvedimento radicale. Vi dico che ho studiato diversi grandi risvegli dal 1845 fino adesso, e in ogni caso è cominciato con un senso di come sono davanti a Dio. So che sono un peccatore perdonato, però so che in me ci sono ancora tante cose che non vanno, che non fanno piacere al Signore, e è cominciato questi risvegli con le persone individualmente che confessavano peccato, che lasciavano quello e tornavano al Signore. Ogni di questi risvegli è cominciato così. C'era uno che si chiama il grande risveglio della preghiera, che è cominciato in una piccola chiesa a New York City nel 1845-47, non mi ricordo esattamente la data, ma è cominciato in questa chiesa. e gli uomini di affari venivano lì a pranzo. Qualcuno leggeva un passo, magari faceva qualche commento, poi pregavano. E si è passata la parola. E quella chiesa non era abbastanza grande. Andavano nei teatri, i posti più grandi, poi occupavano diverse chiese, poi non si è limitato a New York, si è passato all'altra parte, nel nord-est. Entro 2 anni è arrivato un po' alla frontiera nel St. Louis, che è proprio a mezzo degli Stati Uniti, ancora non è stato conquistato molto dall'Occidente, e più di 1 milione di persone si sono convertite in 2 anni, senza internet, senza telefono, avevano solo il giornale che arrivano ogni tanto, però lo Spirito si è mosso a portare tante persone al Signore. E se tu fai lo studio di risvegli che sono successi, cominciano sempre con la preghiera e la ricerca di Dio in modo personale, è un ravvedimento radicale. Vi incoraggio di guardare il film Jesus Revolution, che se ultimamente era su Netflix, non so se è ancora lì, però che parla di un evento veramente successo alla fine degli anni 60, anche negli Stati Uniti. Per 4 anni, pensano che probabilmente nell'arco dei 4 anni si sono convertiti più persone che in tutti quelli precedenti. E Dio è ancora all'opera e vuole continuare a operare nella nostra vita, però ci è venuto a questi che andavano bene, sembrava almeno di andare molto bene, e ha detto: cercare il Signore. Quindi è un ravvedimento radicale. Poi, per qualche motivo, l'altare di pronto davanti all'ingresso al tempio era disfatto, lui l'ha messo a posto e gli ha portati una lode e adorazione di cui egli è degno, una lode estremo. Vediamo cosa hanno fatto. Poi radunò, versetto 9, tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim, di Manasse e di Simeone. Ho già letto questo, che erano con... Poi versetto 10, essi dunque si radunarono a Gerusalemme il terzo mese del 15° anno del regno di Asa. In quel giorno offrirono il sacrificio al Signore della preda che avevano portato, 700 buoi e 7000 pecore. Quindi volevano lodare il Signore su quello che era prescritto per loro, e di offrire questi sacrifici, ma non qualche agnello, qualche animale qua e là. Vi ricordate, non abbiamo passato molto tempo dell'immenso bottino che avevano portato indietro, ma hanno portato tanti greci, tanti animali, e hanno portato 700 torri, probabilmente erano bue, e 7000 pecore per offrire al Signore. Quando c'è per noi che siamo sacerdoti reali, chi appartiene a Gesù è un sacerdote, che è un intermediario anche fra le persone, cercando di portare le persone al Signore, aiutarle a crescere. E nella scrittura parla di sacrifici spirituali. In 1 Pietro capitolo 2, e io ho trovato 4, magari se guardate potete trovare anche altri, però anche noi possiamo essere coinvolti nel presentare questi sacrifici. Il primo, Romani 12:1, di presentare il nostro corpo come sacrificio, la nostra vita, tutto il nostro essere come sacrificio vivente ogni giorno. Tranne Isacco, qualsiasi sacrificio messo sull'altare non si è mai più alzato. Parla di morire a se stesso, di riconoscere che io non ho niente da offrire tranne chi sono e il fatto che io voglio lasciare tutto nelle tue mani. Vuoi che veramente, come si è impadronito di questo profeta, che Signore oggi lascio tutto a te, che è il minimo che io posso fare come mio lode e adorazione di te, e fa di me oggi quello che vuoi, e che io possa dipendere da te completamente tutto questo giorno. Poi Romani 15:16 parla del sacrificio di evangelizzare e presentare questi nuovi salvati davanti al Signore. Sappiamo che ogni volta che qualcuno accetta Gesù c'è una grande festa in cielo. E questa evangelizzare, continuare a parlare del Signore, è qualcosa che poi presentiamo come sacrificio davanti al Signore queste persone. Quindi evangelizzare. E Ebrei 13:15 è il sacrificio di lode e ringraziamento. Ebrei 13:15 e parla di questo fatto, che quello che abbiamo fatto stasera, le nostre canzoni, che è quasi sembra che avete letto quello che il mio sermone qua, le canzoni che avete scelto, anche di quello di prima, che sono stati bellissimi stasera. Poi le preghiere, la nostra vittoria in Gesù, la risurrezione e tutto ciò che Lui ha fatto per noi e fa per noi oggi. Abbiamo guardato un po' il passato, quello che ha fatto, abbiamo guardato un po' nel futuro, per Lui è all'opera e vuole essere all'opera ancora, completamente consacrato a Lui ora, in questo momento, in questo giorno. Vuole continuare a trasformarci. E poi Ebrei 13:16, il giorno dopo, parla del sacrificio di opere buone. E quindi anche noi possiamo, non portiamo le pecore altre, un altare e tutto il resto, però possiamo portare prima la nostra vita ogni giorno a lasciare Lui a operare, a trasformarci. E possiamo sempre lodare, ringraziare, evangelizzare e essere sensibili alle opere buone che Lui ha già preparato affinché le pratichiamo. Questa è una lode e adorazione giornaliero estremo. Qualche volta possiamo fare insieme, è ancora più bello, come stasera, come questa fine settimana. E poi, secondo me, bisogna anche riconoscere la mancanza di valore degli oggetti materiali e cominciare a staccarci da quelli. Non dico che è un peccato avere cose belle e buone, ma dico che noi siamo gestori di ciò che, amministratore di ciò che il Signore ci ha dato. E vediamo in questo fatto che questo grande bottino, che è una ricchezza, soprattutto nell'economia e come vivevano loro con l'agricoltura e i greci, di portare queste quantità per dire ti ringraziamo e ti lodiamo Signore, e non dobbiamo tenere questo bottino per noi stessi. Lo sacrifichiamo volentieri davanti a voi. Ci sono anche persone che ho conosciuto. Poi più avanti, prima di dire questo, ci sono più avanti che Asa porta oggetti di oro, di argento nel tempio, cose consacrate al Signore. Alla fine del versetto 18, egli fece portare nella casa del Signore le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate a egli stesso, argento, oro e vasi. Tornavano a dare tutto nelle mani del Signore. Io sono cresciuto nel Texas orientale e lì c'era un signore che si chiama Letourneau, e senz'altro un nome in francese, ma lo pronuncio come abbiamo fatto noi. E lui era un grande imprenditore e costruttore, aveva una grossa ditta e ha deciso, Dio ha messo il suo cuore, lui ha accettato di vivere con 10% di quello che aveva guadagnato e di dedicare il 90% all'opera del Signore. L'ha usato per fondare un'università cristiana di ingegneria principalmente, che è una città vicina dove sono cresciuto io, e ha fondato altre opere, gruppi di ingegneri che possono andare a aiutare sia in America a costruire campi, chiese e altre cose che vanno in tutto il mondo. Ha avuto un grande impatto per il Signore, perché non era attaccata alle cose di questo mondo. Ho conosciuto un'altra coppia che viveva vicino a Dallas, tanto 45 anni fa, che mi aveva parlato di una cosa nuova, che loro avevano deciso una cifra con la quale potevano vivere bene. Non nel lusso, la tendenza è di vivere fino alle nostre capacità, no? Se io guadagno 2000 al mese, allora vivo in un certo modo. Se guadagno 4 o 5, cambio il mio stile di vita. Allora ho deciso, non mi ricordo la cifra, perché erano altri tempi con il dollaro, ma diciamo 2000, per loro andavano bene, per i loro bisogni. E tutto quel che guadagnavano oltre, lo dedicavano alla chiesa che frequentavano, sostenere i missionari, e essere sensibile alle opere del Signore intorno a loro. Conosco anche una coppia qua in Italia che sta facendo la stessa cosa, e Dio le ha benedetto e sta benedicendo in modo molto grande, con tanto successo. Comunque, se abbiamo poco o tanto, ciò che il Signore ci dà è suo, e quindi parte di questa cercare Dio e di riconoscere e di non essere attaccato alle cose, ma di essere attaccato a Lui. E allora bisogna decidere di cercare il Signore con tutto il suo cuore. È quello che troviamo il versetto 12 di capitolo 15: e si accordarono in un patto a cercare il Signore Dio del loro padre con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro. In confronto di 14 versetto 13, ordinò a Giuda di cercare il Signore Dio dei suoi padri e di mettere in pratica la sua legge. È diverso questo. Hanno fatto un patto fra di loro di insieme cercare Dio con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro, di decidere di approfondire erano talmente presi dal momento che dicono una cosa che per noi suona strano, e chiunque non cercasse il Signore Dio di Israele doveva essere messo a morte, grande o piccola che fosse, uomo o donna. E non dobbiamo disturbarci da questo più di tanto, perché era un modo per sottolineare, evidenziare quanto erano seri e impegnati e convinti che questa era la volontà del Signore. E poi si unirono per giuramento al Signore con gran voce e con acclamazione al suono delle trombe e dei corni. Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento perché avevano giurato di tutto cuore. Avevano cercato il Signore con grande ardore ed egli si è lasciato trovare da loro. E il Signore diede loro pace lungo i confini per 20 anni. Avete notato la gioia che hanno trovato nel fare questo accordo, questo patto fra di loro? Grande acclamazione, suono di trombe. C'era una grande gioia di decidere di fare questo. E io vi dico che lui ha promesso il versetto 7 alla fine, perché la vostra opera avrà la sua ricompensa, questo premio. E sapete cos'è? Che Dio si fa trovare e che tu entri nella sua presenza speciale con tutta la gioia che si trova intorno. Salmo 16:11 dice: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza. Aspetta, ripeto questo: ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Quindi non finisce qua, è ancora molto molto di più quando siamo nella sua presenza per tutta l'eternità. Tu puoi ricordare il giorno che tu eri più felice e gioioso possibile, moltiplicarlo per 1000 volte e non sei neanche vicino a come sarà quando siamo nella presenza di Dio. Però se lo cerchiamo con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra, con tutte le nostre forze, lui si farà trovare. Tanti anni fa, nel 1999, eravamo in America a finire una visita con le chiese e pochi giorni prima di partire siamo andati con una famiglia a vedere la cena. E lei non era americana, ti ricordi di dove era questa signora?
Di Turchia.
Turchia. E ha ascoltato le nostre storie, le nostre testimonianze, e poi alla fine della cena, prima che siamo andati via, lei ci ha detto qualcosa che sembrava, non era facile di sentire, ma una parola profetica. Ci ha detto: voi non pregate abbastanza. È forte, è molto diretto. Mi era un po' offeso. Eravamo tutti un po' presi da questo, però siamo tornati in Italia e mia figlia e la sua amica migliore, che adesso è la nostra nuora, hanno deciso di ogni sabato, perché il pomeriggio c'era il gruppo di adolescenti, poi un po' di ore dopo, verso le 7, cominciava, finiva alle 5 e alle 7 cominciava il gruppo di giovani adulti. Mangiavano una pizza insieme e poi facevano uno studio insieme. E allora hanno cominciato a pregare per la chiesa, per le persone, per i bisogni, ma anche per un risveglio. E hanno chiesto agli altri di, e nessuno ha deciso di unirsi a loro. Però non si sono fermati. 1999, 2000, 2001, e poi 2001 un po' di giovani uomini, ragazzi, giovani uomini della chiesa sono stati guidati dal Signore e formati in un gruppo di preghiera anche fra di loro, anche per rendersi conto, andare, però pregavano l'uno per l'altro, anche loro per la chiesa. Nella settimana di febbraio 2002, da giorno 3-8, i nostri missionari si sono radunati per digiuno e preghiera. Si poteva mangiare presto, un po' come Ramadan, come abbiamo fatto, potevi mangiare presto la prima colazione e poi la sera la cena. Eravamo insieme per un bel po' della giornata e abbiamo guardato, studiato delle situazioni, però abbiamo passato un bel po' di tempo in preghiera l'uno per l'altro. Arriviamo a domenica 10 febbraio 2002. Toccava a me a predicare e quel giorno lo Spirito Santo si è presentato in un modo speciale. Lui è venuto fra di noi. Si capiva prima perché chi guidava il culto di solito non parlava all'inizio, però parlava del fatto che nella sua vita, circa un anno fa, doveva prendere il primo passo verso il Signore. L'ha ripetuto 3-4 volte. Poi nel tempo di preghiera una signora anziana che pregava la stessa identica preghiera ogni domenica per anni. Oh Signore, che sei pieno di amore, che mi ama. Non mi ricordo adesso, però all'epoca potevo recitare la sua preghiera. Quel giorno ha confessato il peccato. C'era un ragazzo che, cercando di coinvolgere più ragazzi possibile, c'era qualcuno che dava la meditazione prima della Santa Cena, poi una persona, un ragazzo, doveva pregare, poi distribuire i pani, un altro pregava e distribuire il vino. C'era quello per il pane, eravamo tutti con la testa giù, occhi chiusi, e non succedeva niente. Finalmente ho guardato su e quella stava piangendo. Poi arriva a me, era così tanto tempo, cosa?
Ha pregato per consacrare
la sua vita al Signore. Poi ha distribuito il pane. Poi toccava a me. Vi ricordate cos'era la lavagna luminosa? Forse i giovani non sanno neanche che cos'è. Era questo geggio enorme. Invece di avere questo, e si metteva, proiettava, tu metteva una cosa trasparente, scritto, un foglio di plastica, e proiettava di là. Io l'ho messo coperto. Io sapevo che il mio sermone era su Joshua capitolo 1, versetto 6-9, tre punti, e il primo punto era prendi il primo passo. L'ho messo giù e poi si faceva scoprire man mano, si mette un foglio di carta, quelli che sanno se. E quando hanno visto il primo punto c'era un collettivo.
Perché quanti avevano pregato?
E allora sono andato avanti. Prendi il primo passo, segui l'istruzione e non tornare indietro. Tre punti, non direi così incredibile. Era perché lo Spirito Santo era al lavoro. Non ho mai predicato quando le persone cominciavano a piangere. Il messaggio non era così cattivo, però cominciavano a piangere. Poi ho finito, qualcuno forte, anzi c'era una ragazza che si era allontanata dalla chiesa, però abbiamo cominciato a studiare il nuovo patto nell'autunno di 2001. E abbiamo fatto lo studio in chiesa e in due casi diversi, tre notti, tre serate, io insegnavo tutti, guidavo la discussione del nuovo patto. E lei era tornata a frequentare quella, e questo era il primo giorno che era tornata in chiesa, e quella che ha iniziato dicendo che ho preso il primo passo era un riferimento a Pasqua dell'anno precedente dove ha rotto il fidanzamento. Infatti quando lui ha detto ho preso il primo passo, lei si è alzata con i tacchi, gli stivali, e uscito dalla stanza, dalla sala, però è tornato per ascoltare il messaggio. E alla fine di questo messaggio, vedendo in che senso, come eravamo messi, ho detto, di solito finiamo con gli annunci, come tante chiese. Ho detto, io penso che dovremmo avere un tempo di preghiera. Io stavo pensando magari preghiera silenziosa. Invece Gabriele Guidi era il primo di pregare e lui ha detto, Signore, tu sai che sono venuto stamattina per dire di no all'invito di venire a Milano e lavorare in tempo pieno con i giovani della Chiesa. E la mia testa è andata su. Cosa? Io aspettavo, contavo su Gabriele, non sapevo niente di questo. Ma lui ha detto, non avevo finito. Ma so che se dico di no oggi, non lo farò mai. E poi 23 anni dopo è ancora il pastore di Chiesa Stadiera, che Dio ha usato grandemente. E poi una persona dopo l'altro, certe che confessavano peccato, altre che consacravano la vita al Signore o riconsacravano, e l'ultima a parlare era questa ragazza che era tornato, e anche lei ha consacrato la sua vita al Signore e ha confessato il suo peccato di allontanarsi dal Signore. Infatti mio figlio Paul, che adesso ha 34 anni, era dietro a separare per scuola domenicale perché faceva scuola elementare, e la maestra ha detto, perché Robby di solito mezz'ora finisce? Perché? Cosa succede là? E Paolo ha guardato e ha detto, ma tutti stanno piangendo. è successo così. Allora, era l'inizio di 3, 4, 5 mesi incredibile. Perché il tempo di preghiera libera di solito tra noi era 5-10 minuti. Qualche volta un po' più di 10. Per 3 mesi di seguito era minimo era 30 minuti, qualche volta 45 minuti. E sembrava che le persone non potessero avere abbastanza. Non era un peso o un dovere. Era questo grande piacere di stare nella presenza del Signore, perché Lui si è fatto trovare. Si è fatto trovare in modo incredibile. E noi lo stavamo godendo. Però Satana ha messo la zampa in questo. E fra i giovani adulti, che era il gruppo più grande all'epoca nella chiesa, più numeroso, hanno cominciato a parlare male l'uno dell'altro. Ma io sono più spirito, ma guarda che Dio sta facendo grandi cose, e questa persona. E hanno parlato un po' male l'uno dell'altro. E diversi genitori di questi che vivevano sempre a casa ci hanno chiesto di intervenire, io e Rosa. E poi un venerdì sera, prima della loro riunione il sabato, eravamo a un concerto cristiano, è una delle rare occasioni che ho sentito parlare il Signore parlarmi. E lui ha detto, non fare nulla, ci penso io. Poi il concerto finito, andavo fuori e ho detto, Rosa, Dio ti ha parlato? O tu hai chiesto a me, non mi ricordo, però ha dato lo stesso messaggio a Rosa. Quindi siamo andati a casa calmi, tranquilli. Io sono contento quando non devo intervenire. Non so a chi piace il conflitto. Comunque, sabato sera, ho mangiato la pizza tutto intorno, ho fatto uno studio e da nulla uno ha detto, ha puntato a un'altra persona, io ho parlato male di te, e poi ha detto un po' di cose che ha detto e poi ha chiesto scusa, perdono. Ed è stato perdonato, Poi un altro ha detto sì, io parlavo, e poi è andato avanti fino a mezzanotte, 2-3 ore. Infatti Rosanna e Daniele sono arrivati a casa e ci hanno svegliato a 1 di mattina. E hanno detto lo Spirito Santo si è presentato ancora. Quindi io avevo sperimentato la sua presenza, la gioia in qualche convegno, qualche campo, qualche cosa, in diversi momenti della mia vita, ma mai sperimentato 3-4 mesi di seguito. Ho avuto un piccolo assaggio di questa gioia di non avere mai abbastanza. Io sono uno che mi piace certi piatti e li voglio sempre, però se li mangio troppo spesso non mi piace più. Ci sono certe persone che voglio stare insieme, chiacchierare, scherzare, stare insieme, però fino a un certo limite. Certe attività che mi piace, tutto ha un limite, no? Non posso immaginare 40 anni mangiare la stessa cosa ogni giorno, la mamma. Comunque, non potevo avere abbastanza. Quindi, tu personalmente, nessuno ti ostacola di fare una ricerca con tutto il tuo cuore, tutta la tua forza per conoscere sempre meglio il nostro Signore Gesù. Come Davide ha detto, tutti noi quando nasciamo di nuovo abbiamo lo Spirito Santo che abita in noi, che vuole essere all'opera in noi per trasformarci nell'immagine di Cristo, di fare grandi cose di trasformazione in noi e anche attraverso di noi fare grandi cose alla sua gloria. Potreste anche come famiglia decidere di cercare il Signore in questo modo. Potreste anche come chiesa, so che in autunno la chiesa di Sesto Galende rifaranno il nuovo patto, potreste parlare di cosa, come potrebbe essere se noi cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore. Non c'è una formula, è un rapporto, però Dio vuole che noi lo conosciamo fino in fondo. E la sua ricompensa è di poter godere l'enorme gioia della sua presenza. E avendo assaggiato per questi mesi, voglio sempre avere di più. E non vedo l'ora quando sarà senza i problemi di questo mondo. Allora preghiamo. Padre, ti supplico di mettere un desiderio forte in ognuno di noi di cercarti, di conoscerti sempre meglio, di imparare a dipendere da te e dal tuo Spirito Santo che è in noi, in modo che possiamo, che tu si farà trovare e che possiamo conoscere la grande gioia della tua presenza speciale e che tu possa portare un risveglio non solo nella nostra vita personale ma anche nelle nostre chiese e nelle nostre famiglie, sempre per la tua gloria. Nel tuo nome che preghiamo. Amen.